ma manca qualche cosa, in gelato manca tutta la prigione, che era una delle, no? E nella tua...
messa, siccome ve lo
no, in realtà, siccome i giocatori non ci vanno, nella tua ricostruzione, anch'io sono d'accordo sul fatto che siamo in Marte, non sanno riconoscere un tempio quando lo vedo, però tu, non so se per gentilezza montana, mi studi una cosa che io non studio affatto, che è il toro. E io sono notorio per non essere mai serio, adesso invece mi ammoro con 5 minuti di lucubrarli, ma mia considerazione sulla città murata. Intanto mi sono interrogato, sapendo di parlare prima, non sapendo di che cosa, perché Dario è stato un po' famoso, su quale poteva essere, almeno a mio modo di vedere, la spinta iniziale della pallina sul piano inclinato per arrivare dove siamo oggi. E nel mio piccolo, sbaglierò, l'ho individuato in una cosa. Voi tutti ricordate, avete sicuramente avuto orrore, come c'è stato collettivo, la registrazione della telefonata degli imprenditori rucoli che ridacchiano fra di loro mentre l'Aquila cade sotto il terremoto. Noi non abbiamo avuto, grazie al cielo, questa disgrazia, ma abbiamo avuto un'altra disgrazia, non è qui, che è la famosa e proverbiale alluvione della Valtellina, che io inizio a vedere un po' come l'origine dei mali moderni di Como. Cioè, a fronte di quella disgrazia, con dei morti, tanti, a fronte di un fondo sacrosanto elargito dalla regione Lombardia all'epoca per difendere il territorio perché questo non potesse più succedere, all'epoca si ben pensò a Como, e queste cose hanno tutte dei nomi e dei cognomi perché non è la classe che è ignorante, sono le persone che la compongono purtroppo che non hanno evidentemente da quel punto di vista la preparazione culturale, ma insisto per il dolo, si è ben pensato come possiamo fare nel nostro piccolo, visto che le probabilità che Brunate o il Monte Croce ci smottino addosso sono purtroppo poche, perché non avremo mai bisogno di arginare questa frana. Cosa ci può succedere? Ci può succedere lo tsunami. Siamo figli di un enorme ghiacciaio che è slinguato dentro la Y del lago, per cui insomma da qui al prossimo Giurassico, alla prossima glaciazione potrebbe risuccedere. E questa voglia di appropriarsi di questi soldi, non importa come, io faccio fatica a non vederla come una cosa in parte dolosa, è una cosa anche, scusatemi, che ci consentirà nel futuro, quando andremo ad analizzare queste cose, di scoprire come sia stato possibile che commercialisti senza studio e odontotecnici inquisiti prosperino economicamente nel loro, non può essere un caso. Vi faccio un altro paio di esempi che ho visto professionalmente da giornalista. Non vi dico la litigata che feci con l'assessore all'epoca, quando venne fatto il mitico autosilo davanti al Sant'Anna, chiedendo, beh, ma allora se Sant'Anna si sposta, se tutto, che senso ha fare un'opera di queste dimensioni non servita, non collegata né niente? Messo un po' alle strette, esso è Fulvio Caradonna, tanto per non girarci attorno, mi disse, sì, ma un giorno lì ci sarà la stazione di... per tagliarmi la porta, ci sarà la stazione di interscambio della metropolitana leggera e quello sarà l'autosilo. E io ho una reazione umana, anche giornalistica, dicendo, ma scusami, una cosa di cui si parla da quando ero bambino va in porto sostanzialmente per giustificare il servizio che c'è annesso. È come se tu mi dicessi che sei costretto a costruire un grattacielo perché ti hanno regalato un ascensore. Mi ha sbattuto sul telefono, fuori delle comunicazioni. Questa è un'altra cosa che mi ha inquietato tantissimo, Dario, tu dici, ha programmazione e capacità di capire. Quando si fece l'autosilo interrato a Sant'Agostino, non so se ricordate che i lavori che proseguirono nonostante tutto, nonostante gli abitanti delle case intorno lanciassero l'allarme che ogni colpo di piccone, che ogni colpo di martello pneumatico fendeva muri, faceva crollare le cose, tutto questo no, ma tutte le case di colpo si mettono a crepare e vengono mandati dei periti di parte che dicono che può essere un infestamento della casa. Tutte le case si assettano contemporaneamente in quel contesto, alla fine il lavoro si interrompe casualmente, si interrompe perché trovano l'acqua. Anche io, che evidentemente non sono diplomatico, chiedi all'assessore competente, ma non sei mai stato al mare da bambino? Cosa succede quando scavi sul bagnasciuga a 5 metri dall'acqua? Inevitabilmente trovi l'acqua. Poi la storia di Como, che è stata così ben prima riassunta da più parti, ci dimostra che siamo sostanzialmente una pozza, siamo costruiti su un catino di melma. questo spiega anche perché le frontali esistono anche in Bergamo, questo catino di melma scavando, a un certo punto tu riesci il catino di melma, loro ne ebbero sorpresa. E potrei chiudere questa prima parte con: non so se voi siete d'accordo o non siete d'accordo sulla bellezza attuale di Piazza Verdi, cioè se secondo voi sia una bella piazza o sia una brutta piazza, i concetti di bello e brutto, quelli basi, quelli da bambini. Se la preferivate in realtà non con il parcheggio o senza il parcheggio, ma il pomo della discordia è con o senza l'albero. A Como, per tagliare un albero, per sradicarlo e portarlo da un'altra parte, non se ne discute, questa cosa è avvenuta like a thief in the night, dicono gli inglesi, come un ladro di notte, cioè per tagliare corto la discussione, come se ci fosse una volontà divina di dover portare a termine questa cosa nel più breve dei tempi possibili, l'albero è stato sradicato nel cuore della notte. A me non è il fatto che l'albero sia stato sradicato, quello potrei anche dire poche fotte, prima o poi sarebbe morto e ne avremo soltanto un ricordo, ma è per evitare il confronto con la città, questa cosa si è fatta nel cuore della notte. E un'altra considerazione che mi sento di fare, spero non venga tacciata di razzismo perché non lo è, lo direi perfino se fosse di Bologna. Due delle persone più importanti della città negli ultimi 10 anni, più in vista, sono stati l'assessore alla cultura e l'assessore al turismo. L'assessore, che adesso sono stati riunificati nella persona di Cavallini, che avrà tanti difetti ma ha un pregio, è comasco, e questa non è una questione di campanilismo, però io mi sono confrontato per anni con un assessore al turismo di Reggio Calabria che a ogni discorso cominciava con perché anche noi a Reggio Calabria, che ti dà la misura non tanto che cioè, non è un comasco quindi non si può occupare di come, per carità, anzi magari può accrescere, può apportare qualche cosa, però non ha apportato nulla. Giusi, le guide, chi ha lavorato con l'assessorato al turismo sa che l'assessorato magari ha recepito degli spunti che venivano da fuori, ma non ha proposto nulla. A me è stata proposta, è stato presentato il sito, uno dei siti turistici del comune, un sito internet intendo, come se fosse un'innovazione tecnologica stupefacente. Poi la colpa è anche della stampa, no? Quando vedete un servizio, il cordoglio viaggia sul web, il tartan del web, come se fosse una cosa nuova e non che esiste da ormai 30 anni. Però questo è tutto quello che aveva fatto. Quell'altro, diciamocelo francamente una volta per tutte, ha lavorato molto pro domo sua e poco pro domo Como. Questa cosa va. Poi non so come dire, ci sono tante ricadute che sono accidentali sulla città, perché lavorando ci capita accidentalmente di avere a che fare. Però non sarà avere riaperto chiavi in mano, cioè un'imbiancata chiavi in mano, to, questo è uno spazio espositivo tuo, ridandolo fra 15 giorni pulito, grazie, fine dell'impegno, che cambia l'assetto di quella che è una città di negozi di scarpe interrotta da sprazzi di negozi di vestiti con qualche vago negozio di mutande che ancora resiste all'avanzata delle pelletterie che caratterizzano il nostro centro storico. E chiudo sul serio con un ultimo aspetto giornalistico. Ieri sono andato a una conferenza stampa di Confesercenti che lanciava una raccolta di firme, la troverete fuori dalle chiese, perché c'è di mezzo anche la conferenza episcopale, per consegnare alle regioni il diritto di deliberare sulle aperture e chiusure festive, abolendo sostanzialmente di fatto la deregulation attuale, quella che ti consente di tenere sempre aperto. Questo perché? Perché i centri commerciali possono farlo, i piccoli imprenditori, i piccoli negozianti no, perché non hanno i mezzi per sostenerlo, per cui non va a fare la spesa, uno può sostanzialmente servirsi sempre fuori, i negozi del centro muoiono. E lì si è aperta una grossa questione etica sul che è una roba orribile che i centri commerciali siano diventati nuove piazze, che la gente si ritrovi nei centri commerciali. Il punto è che, come diceva, sottolineava Darco prima, la gente si ritrova nei centri commerciali nel giorno festivo perché il nostro centro commerciale, Como, è chiuso. Allora, non sapendo dove andare, non sapendo che cosa fare, uno va dove i negozi sono aperti, che sono gli stessi del centro che poi si inventano.
Grazie.
Vorremmo ancora una citazione di quelle cose bellissime che arrivano dal tuo servizio di informazione quotidiano, che è quella delle tue disperate passeggiate notturne del centro storico, di cui sembra, leggendo, di sentire questi passi solitari.
Ma io penso, l'unica cosa, ecco, la cosa che io lancio sempre scherzando dalla settimana Incom, ma ci tengo, noi possiamo uscire da questa situazione, forse solo in un modo, visto che tra l'altro voi sapete, non so se avete fatto caso che a Como ogni mese in una strada si apre un'impalcatura che non si chiude più. ma che rimane lì, non si sa perché chi è mandato a quel paese in malo modo dagli operai, tra l'altro, e da cittadino, e non da giornalista che poi gli sai cosa scrivere. Ma chiedi, scusate, cosa stai facendo? Non sono cavoli tuoi, il modello di Palazzo Descalzi è un modello virtuoso, come lo è stato prima. Strani motivi con il piazzolo Terragni, perché c'è di mezzo l'imprenditore, c'è la fretta di aprire l'albergo, in 5 secondi l'ha rifatto su in un qual modo, in un gran qual modo, diciamo, senza... Però lì aveva fretta, invece adesso il Palazzo della Finanza qua, il Cressoni che chissà che fine fa, tutto quel pezzo che tu citavi, che ha risolto in una situazione secondo il problema mobile, qua trovava vicini, alla fine ha chiuso e sono lì, che aspettano se ne faccia qualche cosa. Per uscire da questa cosa io l'ho chiesto a Lucini se non poteva, per cortesia, presentarsi a Napolitano, no? Prima o poi riceve tutti anche lo riceve, e mentre Napolitano tira fuori la medaglina di tasca, questa è una cosa vorrà, diamogli, chiedere, domandare per favore che a Como venga riconosciuto lo stato di calamità innaturale. Che sembra però, soprattutto nell'ultimo periodo della passata amministrazione, ci si è comportati come se il Lungolano, che è uno dei punti nevralgici, come la Ticosa, fossero avvenuti per meteorite, per, cioè fosse una cosa che anche allora era passata. Tuttora si aggirano queste figure di ex amministratori per il centro, fermandoti e spiegandoti perché noi, poveri soli, non si è capito che cosa stavano cercando di fare. Io invece temo di abbastanza averlo capito. Del resto, come una città in cui nell'Ottocento il 95% dei dipinti che hai mostrato mostrava la cosa più bella che c'era a Como, che era questo porticciolo grazioso, tanto bello, che prese caratteristiche, noi giustamente, arrivati probabilmente al dipinto numero 100, hanno detto, bella cosa, chiudiamo.
Allora, girando per la città murata, sarebbe interessante ogni tanto alzare gli occhi e vedere edifici enormi, completamente chiusi, disabitati, quasi abbandonati, e che potrebbero diventare forse residenze universitarie o comunque essere utilizzate in maniera appropriata. Invece poi si vedono, non so, vi faccio un esempio, sopra la pasticceria Arte Dolce, angolo Cesare Cantù, all'ultimo piano, Cesare Cantù via Giobbio, all'ultimo piano c'è, forse nessuno lo sa, un meraviglioso bed and breakfast, e il proprietario ha ereditato questo piano dalla nonna e ne ha ricavato 5 stanze, e io ho avuto modo di, per curiosità, di andarla a visitare, perché questo signore è amico di mio marito e senza lui è un campione di scacchi, ho chiesto poi di poterli visitare, e ho visto anche questi turisti che andavano e venivano con grande soddisfazione, lasciavano, qui c'è un album dei ricordi, le firme, quindi gente dalla Svezia, cioè io ho avuto un tale stupore che ve lo trasmetto, come dire, ma voi lo sapete che ci sono dei bed and breakfast a Como dove i turisti sono gioiosi di trascorrere del tempo e lasciano dei ricordi indelebili su questo album. E sono qui per circa 10 mesi all'anno, cioè questi locali sono veramente frequentati, e questo fa piacere perché comincia a esserci una vivacità culturale, direi, notevole. Ebbene, io lascerei questi discorsi poi all'interno della città ad altri, e volevo però presentarvi anche sempre la seconda parte di questo obiettivo Città Murata, che non è solo questo progetto, è nato con questa tavola rotonda e anche con un invito a partecipare a un workshop che si concluderà poi con una mostra fotografica, avendo sempre come obiettivo Città Murata, quindi l'obiettivo della macchina fotografica passerà poi portando appunto questi giovani guidati da Enrico Cano, che è qui presente e che chiamerei perché ci spiegasse anche come le modalità di partecipazione, potrete iscrivervi direttamente sul nostro sito, oppure poi passare alla libreria Plinio il Vecchio, dove ci sarà una piccola quota di iscrizione, e questa mostra si effettuerà poi con gli associati FIAT e attraverso appunto il riconoscimento della FIAT, che è la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che dà una garanzia di pregio. E poi la garanzia noi la diamo anche attraverso Enrico Cano, che guiderà i partecipanti in un percorso di osservazione, conoscenza e approfondimento, così come abbiamo fatto oggi nel centro storico di Como. Quindi ci sarà prima l'architetto, il professor Dacco Pandacovic, il nostro presidente, che terrà un incontro di preparazione, in modo che tutti i partecipanti, che possono essere giovani tra i 18 e i 28 anni, che sono quelli sui quali puntiamo, però possono associarsi tutti anche i soci che avevi volte e anche tutti gli altri, e Enrico Cano ci può dire come si svolgeranno questi workshop in poco tempo, perché poi chi si iscriverà avrà poi delle delucidazioni ben più complete di queste.
Buongiorno, l'idea, mi senti?
Sì.
Mi viene detto praticamente tutto. L'idea è quella di riuscire attraverso un percorso all'interno della città a raccogliere proprio lo spaccato di quello che è oggi la città Murata, in quale miglior modo di creare un gruppo. Noi abbiamo individuato un paio di sabati dove fare praticamente un giro della città, potremmo, se eventualmente le persone sono tante a venire, anche estenderlo a tre workshop, ma in modo proprio di raccogliere tutta la documentazione fotografica che potrebbe essere un tesoro di questo, per vedere in questo momento com'è la nostra città. E la bellezza è che abbiamo poi l'opportunità di esporre queste immagini. L'idea è quella di esporre tutte le immagini che raccoglieremo, abbiamo chiesto appunto a ogni partecipante un massimo di tutte le immagini, e tutte queste immagini le proietteremo all'interno della mostra, e alcune di queste immagini che troveremo più interessanti, le stamperemo e le esporremo. A recuperare questo foglio e anche a distribuirlo e a raccogliere, insomma, più partecipanti ci sono meglio. I workshop saranno in due sabati, noi abbiamo appunto esteso l'invito a tutti tra gennaio e marzo di fare questo lavoro, questo giro nella città e raccogliere fotografie in modo tale da documentare al meglio lo stato delle cose.
Grazie. Il nostro tema principale è che i giovani guardi della città si rendano conto, e ci è sembrato che questo modo di invitare soprattutto 18-28 anni sia quello di dire, sia quello di applicare uno spirito di osservazione su questa parte della realtà che questi stessi ragazzi vivono quotidianamente, ma forse senza neanche accorgersi, senza neanche vederla. La città Murata si guarda e ha senso da diversi punti di vista. Abbiamo adesso un intervento di Elena Di Rado che vuole parlarci della città Murata riguardo all'arte contemporanea, riguardo a questa potenzialità di oggi, nel senso che non si tratta solamente di una storia passata.
Sì, in realtà non proprio l'arte in generale, ma io volevo fare un discorso brevissimo sulle mostre. Un po' lo accennava prima anche Brognanti, cioè oggi si pensa molto che le mostre possano attirare l'attenzione di molta gente verso anche il centro storico, e si promuove tanto questo passaggio di gente che arriva col pullman, scende dal pullman, cammina lungo i viali della città e fruisce della città, dagli alberghi agli hotel, punto di vista anche economico, per poi introiettarsi dentro queste grandi mostre, tutti incanalati con la guida davanti, anzi le guide in genere sono proprio sul posto, sono già nella mostra, e gli esempi più significativi, io vivo praticamente tra Como, Milano e Brescia, e posso dire che entrambe, che tutte e tre queste città vivono questa realtà. E avrei potuto anche, come dire, intitolare questo mio brevissimo intervento: i centri storici sono vuoti, sono finite le grandi mostre. Questo vale per Brescia, vale molto anche per Como. A Brescia sento moltissimi si lamentano perché, non essendoci più Goldin, nessuno più va a vedere queste mostre e quindi il centro si è svuotato. Lo stesso un po' vale per Como, se avete letto, leggendo un po', diciamo, anche i giornali di questi ultimi mesi, Como sembra deserta, sembra che, dal punto di vista culturale non ci sia più nulla. Ebbene, io credo che questo sia l'esito di una miopia culturale. Io credo che la cultura, e quindi che gli amministratori pubblici, e spero molto nella nuova amministrazione, possano portare avanti delle politiche culturali che siano un po' più lungimiranti, che non abbiano quindi la durata dei 3 mesi della grande mostra e poi proiettarci tutti verso questo vuoto, questa mancanza di attrazione, ma che riescano veramente a portare attrazione anche, perché no, attraverso le mostre. Ora noi abbiamo fatto questa semplice proposta di una mostra che non costerà quasi nulla e che però credo susciterà comunque una certa attenzione. Ora, questo non vuol dire non pensare in grande, non vuol dire che non si possa pensare in grande, ma è proprio necessario spendere 6 milioni di euro per portare il Museo Picasso a Milano? E quando, così chiacchierando tra di noi, tra un po' addetti ai lavori in questi giorni, si diceva forse il Comune di Milano poteva offrire un viaggio a tutti i milanesi e portarli, quando apriranno il nuovo museo, a vedere come sarà questo nuovo museo di Picasso. È perché in realtà questa mostra di Picasso, certo, ha dei grandi capolavori, ma quanto è costato portare questi capolavori? E poi era proprio necessario portarli a Milano, nel senso che con un po' di pazienza si aspetta qualche anno, non penso tantissimo perché all'estero i lavori sono anche un po' più rapidi, forse si potrà andarli a vedere. E guardando un po' le cronache, cioè anche giornalistiche, su questa mostra di Milano, in realtà non è difficile poi trovare nei giornali chi prende veramente posizione, ma c'è stato un intervento di Vincenzo Trione su Corriere della Sera, anzi online, credo che sia stato pubblicato poi in cartaceo, in cui spiegava perché è inutile vedere Picasso a Milano. E che cosa significa questo modo di fare le mostre? Significa trasformare Picasso in un brand. Significa trasformare, e questo ce l'ha insegnato però Andy Warhol, un grande artista, un artista che Italo Calvino ha definito l'unico uomo dopo Shakespeare che ha espresso il mondo e se stesso in modo totale. Ecco, significa trasformare un grande genio come Picasso in un marchio commerciale, e questo sta facendo la Fondazione, purtroppo Picasso, ma lo sta facendo anche la Fondazione Miró, lo stanno facendo Miró, risuona qualcosa in questa città, anche Picasso effettivamente. Ecco, quindi voglio dire, trasformare Picasso come Disney, come la Nike, come Dalì, anche insomma altro grande artista che ha subito questa metamorfosi, e che Andy Warhol ci ha insegnato essere la stessa cosa di una Campbell Soup, di una zuppa praticamente. Quindi ecco che Picasso, Dalì diventano una zuppa in pratica nelle mostre che stiamo purtroppo assistendo. E anche Jean-Claire, che è questo grande critico storico dell'arte francese, ha detto che nella società del terzo millennio si dirà un Picasso per dire un autoveicolo, quindi c'è anche un'automobile che si chiama Picasso. Ed ecco trasformato un artista in un bene di consumo. Ecco, ora noi dobbiamo veramente cominciare a pensare se vogliamo che la cultura sia così, cioè che la cultura sia davvero ridotta a un brand e che le mostre funzionino solo quando hanno milioni di visitatori, insomma migliaia di visitatori. E se è proprio necessario attirare queste migliaia di visitatori soltanto con dei grandi nomi, soltanto con appunto questi brand. Trione con concludeva quel suo articolo su Picasso suggerendo che bisogna ricominciare a pensare la grande arte come qualcosa che non ha prezzo, come qualcosa di inestimabile, perché le cose che contano davvero nell'arte e nella vita sono meravigliosamente inestimabili. Dobbiamo quindi cominciare a pensare alle mostre come a un modo per trovare delle occasioni per arricchire la nostra sete di conoscenza, e la conoscenza è davvero un valore inestimabile. Detto così, sembra il mio un discorso un po' ideologico, un po' diciamo dalla parte dello storico o dell'addetto ai lavori, ma io ho molta fiducia nelle persone e nella capacità anche delle persone di comprendere il valore veramente delle cose, e quindi questo è un contrapporre il centro commerciale a un luogo di conoscenza, e la dimostrazione che voi oggi qui siete numerosi credo che sia la dimostrazione più lampante di questo mio discorso.
Allora, Giulio Lucini, il settore di realtà che prende in considerazione il fatto che anche Como può essere una città turistica, cioè un luogo di vista per altri. E a questo punto la città murata che cos'è? Vediamo in giro questo vi voglio un po' di sorreggere, perché di solito sono tutte comitive di tedeschi dagli 85 ai 98, e allora vi voglio anche dare una mano. E comunque qualcuna di voi disperata che cerca di far vedere qualcosa.
Esatto, io mi chiamo Giulio Lucini, faccio la guida turistica dal 2007 e volevo portare un punto di vista non tanto appunto mio in quanto cittadina di Como, proprio cosa vedono i turisti che vengono a visitare Como, qual è il loro impatto, quali sono appunto le opinioni, le impressioni che esprimono. E bisogna dire innanzitutto che sì, i gruppi effettivamente sono un po', ecco, non abbiamo certo un turismo molto giovanile, e questo è un peccato. C'è da dire un lato molto positivo secondo me è quello dell'apertura politecnico, invece porta tanti studenti stranieri a Como che rimangono qui per determinati mesi. Questo è uno scambio culturale importantissimo. Per quanto riguarda i gruppi con cui io mi trovo appunto a lavorare la maggior parte dell'anno, questa è una dimostrazione che si può vivere di turismo, primo messaggio a Como. Cioè si può veramente sfruttare maggiormente le potenzialità che ha questa città per fare sì che la città risorga, perché veramente è vuota, il centro storico è sempre più in decadenza, non lo dicono i turisti questo, ma io, sapendo di dover intervenire, ho chiesto un po' in giro, le persone che abitavano qui, le persone che magari tanto tempo che mancano da Como, quando tornano in città cosa vedono? Cioè, ma non è più la Como che io mi ricordavo, questo è un peccato. A partire dalle aiuole della piazza Cavour, a partire dai fiori finti che ci sono nelle piazze principali della nostra città, queste sono cose che i turisti vedono. E allora dicono, ma si dire, ma mi scusi, ma quelli sono fiori finti. E io magari ci ho anche fatto caso, questo lo testimoniano tutte le mie colleghe, ci si rimane male, sono in piazza del Duomo, sono in Piavistani. Ecco, quando ho lavorato a Villaggio mi ricordo che avevano fatto un concorso che va fuori i fioriti. Cosa ci vorrebbe come magari istituire una piccola iniziativa di questo genere, magari si riuscirebbe a ottenere dai privati un piccolo spunto, un piccolo sforzo. E c'era un bellissimo balcone in via Albertenghi, io mi ricordo, che attraversava per andare verso proprio l'angolo con la via Diaz, con tutta questa idea che scendeva. I turisti che arrivano in tutte le città italiane rimangono colpiti dagli scorci, rimangono colpiti da degli angoli caratteristici, quindi non bisogna sottolineare l'importanza dei dettagli. Piuttosto è meglio non mettere niente, piuttosto che i fiori finti non mettiamo niente, però anche lì l'amministrazione dovrebbe, e l'abbiamo fatto presente tante volte, come abbiamo fatto presente che cosa? Le reti di porta a torre. E ringrazio i ragazzi, Filippo, Nicola, giusto? Avete fatto
stato veramente, come avete notato, un progetto molto bello, ma anche solo per rivalutare dei luoghi, degli angoli, dei monumenti così importanti che sono rimasti in piedi per mille anni e noi adesso li vediamo appuntiti da queste reti veramente bucate, decadenti. L'amministrazione ci aveva detto che non c'erano soldi neanche per toglierle, cioè non per sostituirle e metterle nuove, ma per toglierle, non era possibile. Poi finalmente insomma qualcosa si muove, qualcosa viene curato e avvenito. Allora il centro storico di Como deve riprendere il ruolo di città capitale del lago, perché adesso dal punto di vista turistico è il lago che traina. Gli stranieri, gli americani, i tedeschi, i francesi, ce ne sono stati tantissimi, francesi e tedeschi, sono tornati anche un po' gli americani, conoscono il lago, conoscono il lago di Como, conoscono Bellagio. Non conoscono effettivamente la città, che quindi non è scoperta, perché quando gli dici a Bellagio o a Cernobbio dove stanno, perché conoscono Villa d'Este, quindi Cernobbio, ma siete andati a Como, magari rimangono qui 3 giorni, non vanno in città. È compito importantissimo della guida, quindi abbiamo una funzione importante come guide turistiche, siamo figure professionali, questo va sottolineato. Siamo il primo incontro che di solito un turista fa, anche i gruppi grandi scendono dal volo e incontrano la guida, quindi abbiamo proprio un ruolo di primo piano nel far scoprire la città, nel saperla leggere, nel saper adeguare anche le spiegazioni riguardo un luogo in base a chi abbiamo di fronte. Possono essere bambini delle elementari, possono essere appunto studenti di arte, avvocati, cioè abbiamo veramente questa funzione di dover adattare la lettura della città. Volevo dire, di aspetti positivi ce ne sono tanti, perché quando chiedo ma alla fine cosa ti piace di Como? Effettivamente mi guardano stupiti, dicono ma come? È bellissima. Allora si ha la dimensione che tanti turisti vengono qui, vengono affascinati dal paesaggio, quindi la bellezza naturalistica, il lago, la storia che abbiamo, la cassa di risonanza che ci portiamo dietro dall'Ottocento, dal Grand Tour, come ho fatto vedere benissimo in questi bellissimi dipinti. Però adesso siamo un po' il fantasma di noi stessi come città, cioè non si può pensare che andrà avanti molto. A Como, a parte questi piccoli dettagli che voglio sottolineare, è molto bello il fatto di avere per camminare con i gruppi il centro pedonale, questo soprattutto gli italiani e anche delle altre città lo fanno, dicono che bello, si può camminare. Sì, per fortuna hanno abbassato il numero di macchine che guidano il centro. Io questa cosa l'ho notata immediatamente, era vergognoso e imbarazzante camminare per il centro storico appena decantato con il pedonale. Ecco, ogni 30 secondi ci si deve accostare al muro per far passare le macchine. Un'altra nota molto positiva sono i bellissimi cortili che abbiamo. Quindi quando si cammina per le strade del centro, se c'è aperto il cortile del Museo Giorgio, se ci sono aperti altri cortili della via Vittorio Emanuele piuttosto che quelli della via Volta, ecco, sono degli angoli che gli stranieri insomma si fermano per fare fotografie. Lo straniero quando torna a casa lo dirà, farà vedere le foto, dirà guardate che bella città che ho visto, guardate dove sono stata, andate anche voi. E quindi questo crea quel circuito, quel passaparola a livello internazionale che può poi servire a Como per camminare con le sue gambe, per andare avanti e per effettivamente vivere e fare del turismo una risorsa importantissima. L'ultimo, esprimo un'opinione rispetto al centro che è stato tolto di fronte al sociale. Io non volevo, dicevo che è peccato, no? Un po' da ecologista all'ultimo minuto, però devo ammettere che la piazza, il teatro, l'arsi del Fiumo, visto, secondo me ha guadagnato tantissimo ed è uno spazio che adesso noi come turisti viviamo, cioè noi passiamo, ci fermiamo lì, da lì si ha una prospettiva meravigliosa, si può parlare del Fiumo, si può parlare del teatro, si può parlare di Brunate perché si vede, si parla della Casa del Fascio. Aspettiamo che la trova abbia messa a posto. Como ha delle risorse infinite, perché è una città che dall'epoca romana a Medioevo, con Alessandro Volta e conterranei, copre tutte le epoche storiche, quindi si adatta ad essere spiegata, raccontata da diversi mostre secondo me sono giuste, sono qualificanti per una città se effettivamente riescono ad attingere questo patrimonio che è la città, o i nostri artisti, la nostra cultura, e a riproporla in grande scala. Quindi questa è una funzione delle mostre. Potrei andare avanti tantissimo, ricordiamoci che il nome del museo è nato a Como. Questo lo sappiamo, quindi è importante questo. Grazie.